Buona giornata, buon weekend, ascoltatrici e ascoltatori. Sono Giampaolo Musumeci e quest'oggi vi darò il mio personalissimo punto di vista su quello che sta accadendo, in particolare sul conflitto in Ucraina. E in un territorio ancora più circoscritto vorrei partire dalla battaglia di Soledar e Bakhmut, che sta diventando l'ennesimo capitolo della guerra in Ucraina. Ma è un capitolo molto importante e forse in parte decisivo per tutta una serie di motivi che proverò ad analizzare con voi. Intanto potrebbe essere la prima vittoria che i russi si intestano dall'estate, da quando la controffensiva ucraina ha recuperato parecchio terreno nelle zone di Kharkiv, per esempio, ma anche Kherson. E per il morale e la politica russa potrebbe essere una medaglia importante. Già, ho detto medaglia. A questo punto chi se la intesta questa medaglia? Chi se la appunta sul petto? Negli ultimi 11 mesi di conflitto c'è stato un vero e proprio valzer di comandanti in capo dell'operazione speciale. Ora, da alcuni giorni, c'è Valery Gerasimov, fedelissimo di Putin, il più alto in grado a dirigere le operazioni. Gerasimov, ideatore della dottrina della guerra ibrida, non ha la stessa esperienza sul campo di Surovikin, per cui è facile che al fronte manderà comunque dei luogotenenti con esperienza bellica diretta, Surovikin e il suo diretto predecessore. Detto ciò, questa nomina ci dice alcune cose importanti. La prima, sicuramente, è che Putin ha voluto mettere in ombra personaggi che negli ultimi mesi si erano messi un po' troppo in luce. Pensate per esempio al leader ceceno Kadyrov, che aveva anche apertamente e aspramente criticato l'operazione speciale e infatti da alcune settimane è scomparso dai radar. Ricorderete le sue uscite sui social, alcune un po' raffazzonate, un po' discutibili, in cui si faceva ritrarre in finte situation room, secondo lui molto vicino al fronte, quando in realtà si trovava a decine se non centinaia di chilometri di distanza. Ebbene, il suo battaglione di ceceni ancora combatte, ma Putin evidentemente non vuole che Kadyrov o altri si intestino la vittoria di Soledar e Bakhmut. Così come per esempio il leader del gruppo Wagner, Prigozhin, che non passa un giorno che non annunci la caduta di Soledar, lì dove i suoi uomini sono in prima linea. Insomma, Vladimir Putin vuole che la vittoria su Soledar e Bakhmut sia dell'esercito russo e non di milizie o gruppi privati. Insomma, Putin lancia un messaggio preciso a Kadyrov e a Prigozhin, che avevano criticato Gerasimov e il colonnello generale Lapin per gli insuccessi degli ultimi mesi. E il messaggio è molto semplice: non alzate troppo la testa, tanto che Lapin è stato nominato capo di Stato Maggiore delle Forze di Terra. La guerra in Ucraina, insomma, sta diventando anche una formidabile cartina tornasole delle dinamiche di potere e militari russe, e questa è la seconda cosa importante. Ma una questione resta aperta. L'ideatore della guerra ibrida, applicata con successo in altri teatri, da quello ucraino, Donbass e Crimea fin dal 2014, a quello del Mali nel Sahel africano, per esempio, sarà in grado di riapplicarla con rinnovata veemenza in Ucraina, ancora una volta? Beh, dobbiamo fare delle considerazioni su questo. Mentre il territorio maliano è, per così dire, vergine rispetto alle infiltrazioni della propaganda e alla guerra ibrida di Gerasimov e dei russi in generale, quello ucraino non lo è affatto. Facciamo un ulteriore passo indietro. Che cosa prevede la guerra ibrida? Il punto di partenza è che la guerra convenzionale non basta più. Non basta saper muovere eserciti numerosi, non basta saper muovere eserciti potenti. Peraltro qualcuno potrebbe obiettare che finora il secondo esercito più forte al mondo non si è dimostrato tale. Ma tant'è. Secondo Gerasimov, alla guerra convenzionale bisogna accompagnare incursioni delle forze speciali, azioni di disturbo cibernetico, massicce opere di disinformazione, pressione psicologica e azioni di propaganda. Ma nel frattempo, su tutti questi aspetti, gli ucraini si sono attrezzati e parecchio, perché è dal 2014 che subiscono attacchi di guerra ibrida. Per esempio, nel caso della cyber war, ci sono battaglioni interi di hacker in Ucraina che dall'inizio del conflitto ribattono colpo su colpo. La domanda quindi è: riuscirà Gerasimov a rielaborare una dottrina Gerasimov 2.0? Il rischio qual è? Beh, è non portarsi a casa il risultato, e se non se lo porta a casa lui, nemmeno Putin lo farà, con tutte le conseguenze del caso. Un'altra obiezione che starete facendo voi in questo esatto istante, immagino: qual è il risultato minimo che Putin si è prefisso? Prendere tutto il Donbass e le altre aree non più sotto controllo illegalmente annesse? O che altro? Così come soltanto il tempo ci dirà se Gerasimov è stato, sarà il quinto e ultimo capo dell'operazione speciale fino alla fine della stessa, oppure il preludio a un sesto, un settimo, e così via. Il tempo, appunto.